Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Andiamo questa sera a Montalto di Castro per parlare di una delle prime strutture civili realizzate con stampa 3D. Parliamo di un edificio tecnico, per la precisione si tratta di una sottostazione elettrica che Enel Green Power sta realizzando per collegare alla rete elettrica che lì a Montalto di Castro ha un nodo molto importante un nuovo impianto di storage. Quindi parliamo di quelle batterie che vengono installate per compensare le fluttuazioni delle fonti rinnovabili come il sole e il vento. È un progetto altamente innovativo perché è la prima volta di fatto che si realizzano strutture civili definitive con la stampa 3D, e quindi è stato necessario un lavoro molto accurato di validazione anche per ottenere l'autorizzazione sismica, che è obbligatoria direi per strutture di questo tipo. Allora ne parliamo con Roberto Testa, che è capo dell'ingegneria di Enel Green Power. Benvenuto, buonasera.
Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori di Radio 24.
Ricordiamo un po' di che cosa stiamo parlando, no? Stampare in 3D un edificio, c'è di solito un grande braccio robotico che estrude, come si farebbe con un tubetto del dentifricio, diciamo, una miscela di cemento e vari additivi, realizzando strato dopo strato, deponendo strato dopo strato e realizzando anche oggetti di grandi dimensioni. Non so se c'è qualcosa che però vale la pena di aggiungere.
Ah, certamente sì, stiamo parlando di un braccio robotico su più dimensioni che deposita un filo di calcestruzzo, chilometri di filo di calcestruzzo. Dobbiamo pensarlo un poco come un baco da seta che realizza un bozzolo, però viene fatto strato per strato. Poi a noi piace vederlo un po' come, diciamo, un pennello nello spazio, nelle mani dell'ingegnere, perché c'è questo aspetto di libertà progettuale che è uno degli elementi caratteristici della stampa 3D, che già vediamo in quella classica da materie plastiche e poi quella per materiali metallici che si è sviluppata più recentemente, ma che ritroviamo tal quale su queste tipologie.
Per esempio, quindi realizzare una struttura a nido d'ape facilissimo con la stampa 3D, sarebbe complicatissimo con tecniche tradizionali. Quando parlava di libertà progettuale si riferiva a questo, no?
Sono due gli aspetti: la possibilità di realizzare strutture e geometrie anche complesse che non possono essere fatte con le tecniche tradizionali, ma la seconda, che forse è la più importante, è quella di andare a mettere materiale solo laddove serve per sostenere le tensioni e gli sforzi meccanici. Mettere materiale solo laddove serve significa andare ad utilizzare meno materiale. Utilizzare meno materiale significa anche andare a farlo in maniera ambientalmente più sostenibile, con minore impronta di CO2. Questo, diciamo, è l'elemento fondamentale che dà questa grossa libertà progettuale.
Anche velocità?
Anche velocità sicuramente. Pensiamo che nella struttura che abbiamo realizzato, per esempio nella fondazione di uno degli elementi della sottostazione, noi abbiamo realizzato fondazioni e quindi degli oggetti dell'ordine di un metro cubo, alcuni metri cubi da una parte, delle pareti di un building, diciamo una casetta, una villetta come dimensione, per dare l'idea. Consideriamo che per depositare una parete o una fondazione si depositano diversi chilometri di filo di calcestruzzo, e questo viene fatto in un'ora, due ore. Ma non solo, anche i tempi di maturazione del calcestruzzo e quindi poi la possibilità di installarlo e di caricarlo sono molto più rapidi.
Senta, ci racconti un po' il processo, no? Perché questa è una prima, e come tutte le prime è più complicata, diciamo, delle repliche successive.
Ma sì, direi forse la prima sfida è sulle metodologie di calcolo, per il dimensionamento e la verifica statica e meccanica del componente. Quindi è stato necessario, ovviamente, con questa collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, costruire proprio una teoria, una metodologia e strumenti di calcolo dedicati, perché quelli classici non si applicano. Poi, oltre al calcolo, c'è un aspetto normativo, perché anche la normativa non è pronta da questo punto di vista, quindi è stata necessaria una forte collaborazione con gli enti come il Genio Civile per arrivare alla prima approvazione in Italia di una struttura di questo tipo. Poi c'è un'ulteriore sfida, che è quella sulle malte, sui materiali che devono essere adatti. C'è una sfida sui costi in questo momento sulla tecnologia, perché le malte sono più costose, però qui ci aspettiamo che il gap si riduca rapidamente man mano che le applicazioni crescono.
Ne farete altri così, di sottostazioni o di edifici tecnici?
ma ne faremo molti. Non si tratta solo di edifici, vogliamo andare a fare anche componenti, che siano componenti che abitualmente si fanno anche con cementi armati, quindi con armature, sostituirli con una tipologia di questo tipo e arrivare a fare sottostazioni prefabbricate, già pronte ai cablaggi e pronte ad avere sottostazioni completamente digitali.
Grazie Roberto Testa, buon lavoro.
Grazie a lei.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Buona serata.